Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Buongiorno, sono Laura Quercioli e insegno letteratura e cultura polacca. In questa puntata vi parlerò di Varsavia. Nel nostro incontro andiamo a visitare due città inesistenti, la Varsavia ebraica e la Varsavia polacca, quella democratica, socialista, fascistoide, proletaria, del periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale. Due città inesistenti che si riflettono nella Varsavia odierna, città bellissima e in continuo vertiginoso sviluppo, città costruita sul nulla e impastata di rovine, dove si specchiano, si confrontano, si intrecciano e si combattono due memorie, infinite tracce, infiniti fantasmi. E anche di questo è composto il fascino della città, la sua malinconia, il suo mistero, la sua ininterrotta voglia di vivere. Ho detto di due città in una. D'altronde, il simbolo stesso della capitale è di sua natura duplice. La battagliera sirena della Vistola ben poco ricorda le immagini femminili seducenti e nostalgiche che fanno da emblema a tante città europee, da Napoli a Copenaghen. La sirena di Varsavia, ovviamente metà donna e metà pesce, è armata di scudo e di spada. E la sua immagine è così ambigua da averla fatta eleggere emblema della Varsavia queer. Quello che avete sentito è uno dei canti più celebri della tragedia ebraica, Sbrennt di Mordechai Gebirtig. Va a fuoco, fratelli, va a fuoco, la nostra città va a fuoco. L'avete sentito nell'interpretazione di Oleg Mincer dallo spettacolo La lingua smarrita. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Varsavia è per due volte quasi rasa al suolo dai nazisti. Prima, in seguito all'insurrezione del ghetto, dal 19 aprile al 16 maggio del 1943 venne distrutta la Varsavia ebraica. Oltre un terzo della città, il maggior centro ebraico al mondo, secondo solo a New York. Poi la Varsavia non ebraica, con almeno 200.000 morti fra i civili, in seguito all'insurrezione della capitale, dal 1 agosto al 3 ottobre del 1944. Ma se nella Varsavia non ebraica qualche edificio era perigliosamente rimasto in piedi, nella zona del ghetto non vi era più nulla. Quasi mezzo milione di persone dalla capitale era stato deportato e immediatamente ucciso nel campo di Treblinka. Non era quasi rimasto più nessuno per ricordare. Così scrive Adolf Rudnitsky nella novella La pura corrente.
Quando Abel vide Piazza Krasinski e giunse sul terreno di quello che era un tempo il quartiere ebraico, guardò a destra e a sinistra, davanti e dietro di sé. E nonostante fosse oramai abituato agli altri quartieri di quella città più distrutta al mondo, non volle credere ai suoi occhi. Non c'erano tracce, non c'erano case più o meno bruciate, più o meno distrutte, non ce n'era neanche una. Non un muro, non un camino. Non un resto di strade, non un marciapiede, non una linea tranviaria, né vie, né piazze. A nessun livello si era conservato qualcosa su cui l'occhio potesse posarsi. In quello spazio che a fatica l'occhio poteva abbracciare, dove abitava un tempo il più grande centro ebraico d'Europa, non c'erano altro che macerie.
Macerie così alte che dopo la guerra si comprese che sarebbe stato impossibile liberarsene. E tutto il moderno quartiere di Muranów, che comprende gran parte del centro di Varsavia, è stato costruito sulle macerie del ghetto ed è più alto anche di alcuni metri del resto della città. Vi si rincorrono scale e rialzi del terreno, altrimenti inspiegabili e inusitati nella pianura della Masovia, al cui centro la capitale è stata fortificata nel 500, quando il re Sigismondo III decise di trasferirvi la corte da Cracovia. Bogdan Lachert, l'architetto che aveva progettato la ricostruzione del quartiere ebraico, voleva che tutte le case fossero erette riutilizzando le macerie del ghetto, in cui si mescolavano certamente infiniti frammenti umani. Le case destinate alla nuova classe dominante, ovvero alla classe operaia, sarebbero state esse stesse un monumento alla tragedia. Il progetto di Lachert venne però interrotto a metà. Come potevano gli operai produrre la ricchezza del paese, dimostrare con la loro stessa esistenza la vittoria del proletariato, se caricati di così tanti fantasmi, di così tanta responsabilità? Alture, scalette, post-cemento con invisibili brandelli di resti umani continuano però a essere rintracciabili e spesso tuttora gli abitanti polacchi della zona lamentano notti insonni per l'apparire di spettri accorati. Se nella Varsavia ebraica nomi e percorsi di strade sono stati generalmente spostati o rimossi, il cuore della Varsavia dei polacchi, la splendida città vecchia tardo rinascimentale, è stata ricostruita con pietas e incomparabile perizia, tanto da far nominare questa città patrimonio UNESCO già nel 1980, recuperando ogni frammento di intonaco, ogni briciola di parete. Basandosi spesso, per la ricostruzione, sui quadri di Canaletto, ovvero il pittore veneto Bernardo Bellotto, a lungo residente a Varsavia, nipote del per noi più celebre pittore veneziano. Che al termine della guerra Varsavia era così distrutta che si pensava di abbandonarla, come un tempo Cartagine. Ma né Bolesław Bierut, il primo presidente della Polonia comunista, né Józef Stalin, né probabilmente il popolo polacco, qualunque cosa ciò significhi, potevano accettarlo. Stalin promette di coprire una parte ingente delle spese di ricostruzione. In cambio vuole solo l'obbedienza assoluta di Bierut. Bierut, che è probabilmente l'inventore del pur commovente slogan «Tutto il popolo ricostruisce la sua capitale», una delle poche scritte visibili sui muri della grigia e buia Varsavia del socialismo reale, proprio all'incrocio fra i viali di Gerusalemme e la via del Mondo Nuovo. Ed è ancora lì presente, ma quasi coperta da luminosi cartelloni pubblicitari. Questa è Varsavianka 1905, la Varsaviana del 1905, l'inno della rivoluzione anche polacca di quell'anno. E la nuova Varsavia, al di là delle strette strade pittoresche della città vecchia, si articola in grandi viali fiancheggiati da alberi e poi da larghi marciapiedi, oggi comodissimi perché usati come parcheggi, e poi dai soliti casermoni sovietici. Ecco dunque, scriveva nei suoi diari Maria Dombrowska nel 1949, grandi strade strategiche per l'offensiva, o meglio, per il ritorno dell'armata russa. E arriva anche a inizio anni 50 il dono di Stalin, socialista nella forma, nazionale nel contenuto, come si diceva allora. Il Palazzo delle Scienze e della Cultura, coi suoi 237 metri, il più alto edificio di Varsavia e per decenni il secondo più alto in Europa. Solo nel 2022, sembra, la sua altezza è stata superata da quella di un altro grattacielo, ma già da decenni lo skyline di Varsavia, prima tristemente dominato dal dono di Stalin, si è movimentato di avveniristiche costruzioni a opera dei più grandi architetti mondiali. e lo si voleva distruggere il palazzo. Attraversando dibattiti accesi, i varsaviani negli ultimi anni hanno comunque deciso di mantenere il già infausto monumento, oggi sede di teatri, cinema, galleria d'arte, bar, ristoranti. Situato, forse per caso, proprio sulla frontiera fra la città cosiddetta ariana e il ghetto istituito dai nazisti, è ora illuminato tutta la notte da improbabili fasci di luce indaco o violetto, o anche dalla bandiera dell'arcobaleno, che fanno somigliare questa parte di Varsavia a una sorta di Gotham City dell'Est, ed è uno dei centri culturali della capitale. Nell'enorme piazza da esso dominata e già destinata alle adunate di partito, oggi si trovano fontane e giardini e il nuovissimo e molto atteso Museo di Arte Contemporanea, che si è inaugurato nell'ottobre di quest'anno. Ma per molti anni nel dopoguerra, anche sull'improbabile sfondo dei vialoni socialisti spazzati dal vento, Varsavia continuava a fremere di quella che era stata la sua vita prima della guerra. Il demimonde dei piccoli criminali, di protettori, prostitute e cambiavalute, di ex carcerati e di ladri, che ancora si intendevano nel dialetto segreto, mezzo in yiddish, mezzo in polacco, che li contraddistingueva. Di ubriaconi gonfi di vodka che si incontravano in bettole bombardate per mostrarsi a vicenda le cicatrici lasciate loro dai lager, dai gulag, dagli spari dell'insurrezione. E questo era Stanisław Grzeszuk, il massimo cantore del proletariato di Varsavia, e la canzone è intitolata Nel quartiere di Wola, in un locale in rovina. Oggi Varsavia è una delle città più pulite del mondo, dove il tasso di alcolismo è ben inferiore a quello di Portogallo, Francia, Spagna. La capitale è quella dove, secondo ranking internazionali, meglio funzionano le comunicazioni. Non vi esiste la disoccupazione, è raro vedere per strada un mendicante, un senza tetto. Nonostante le centinaia di migliaia di ucraini che hanno trovato qui una generalmente calorosa accoglienza, così almeno sembra tutti trovano cibo e alloggio nelle strutture civiche, tutti hanno un lavoro. È una città di giovani, fremente, attiva, e anche qui lo dicono i ranking internazionali, forse ancor più di Berlino. Ma la lotta fra la memoria ebraica e quella polacca continua. Continua l'assedio delle innumerevoli croci e cappelle, poste in un parossistico horror vacui a riempire ogni luogo dell'assenza ebraica. Che questa città meravigliosa e terribile è ancora una volta un campo di battaglia, stavolta non fra eserciti, ma fra due memorie in apparenza non ancora conciliabili. E a poco serviranno ancora una volta a colpire e a proteggere la spada e lo scudo della Sirenka Warszawska, della bellissima sirena di Varsavia.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.